ritrovati, buona serata di preghiera, buona serata di incontro con la misericordia di Dio. Vogliamo continuare insieme quel cammino che ieri abbiamo cominciato, tenuti quasi per mano dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato. Abbiamo cercato di far nascere dentro di noi il desiderio di dare una svolta alla nostra vita, per poter vivere, ci dicevamo, alla grande. Ma vogliamo ritornare su questa conversione del cuore e dell'intelligenza. Abbiamo bisogno di questa conversione per costruire un mondo migliore, un mondo che sia davvero a immagine di Dio, così come Dio lo ha creato. Lo vogliamo tutti, ne abbiamo bisogno. E allora torniamo lì. Perché devo dare una svolta alla mia vita? Perché sono insoddisfatto? Perché sono triste? Perché sono stufo di tirare avanti, un po' annoiato? Devo dare una svolta alla mia vita perché voglio una vita di successo, una carriera brillante, voglio fare tanti soldi? Ci deve essere qualcosa di più grande. E allora questa sera siamo qui, tenendo nel nostro cuore le incertezze che segnano questo nostro tempo. Siamo qui con le nostre fragilità, le nostre paure, con i dubbi che abbiamo nel cuore. Siamo qui con la precarietà che ci sta intorno, legata al lavoro, a volte agli affetti, magari al nostro futuro. Tutto questo potrebbe indurci nella tentazione di sopravvivere, di tirare avanti, senza entusiasmo, senza energia, un po' rassegnati. Ma non vogliamo una vita così. Papa Francesco gli direbbe: ragazzi, non state alla finestra della vita vostra, di questo nostro mondo, non state lì al balcone a vedere il mondo che passa, la vita che passa. E allora ecco che la parola di Dio questa sera ci dà delle risposte. Tre piccole parabole per farci comprendere meglio che cos'è il regno dei cieli e come dobbiamo imparare a muoverci dentro di essi. È un pezzetto di quell'intero capitolo 13 di Matteo che costituisce il grande discorso parabolico di Gesù, un capitolo che raccoglie l'insegnamento di Gesù fatto dalle parabole. E questa sera ce ne vengono offerte tre micro parabole, che forse Gesù ha raccontato in occasioni diverse, ma che l'Evangelista ha messo insieme. E allora entriamo in queste tre piccole parabole per trovare questa sera il coraggio di osare. Se ho il desiderio di vivere alla grande, quindi dare una svolta alla mia vita, devo trovare il coraggio di osare. Ecco il primo passaggio allora. Due cercatori fortunati, un contadino e un mercante. Sono i primi due personaggi che incontriamo nelle piccole parabole. Brevissime, fatte di un versetto o due, ma anche molto accese, molto vivaci, molto brillanti. I verbi di queste parabole sono tutti verbi di azione: trovare, andare, vendere, comprare. In una riga succede di tutto. Sono parabole potenti, che cambiano la sorte di una persona. E queste azioni indicano un mettersi in viaggio, un compiere delle scelte, un cambiare vita. I due protagonisti sono diversi. Il primo probabilmente è un contadino, un bracciante, intento al suo lavoro quotidiano nei campi. È certamente un uomo che non possiede molto. Il campo non è il suo, lo dovrà comprare a caro prezzo. Ci lavora probabilmente per mantenere se stesso, la sua famiglia. L'altro invece è un mercante di gioielli, certamente un uomo ricco, probabilmente con tanti negozi sparsi qua e là, e si muove, va in giro per fare acquisti. Il contadino trova il tesoro nel campo, il mercante cerca la perla, uno trova e l'altro cerca. Per il contadino forse una casualità, è intento il suo quotidiano e lo trova inaspettatamente, è un tesoro nascosto. Ma anche per l'altro c'è una sorpresa, perché anche il mercante non si aspettava di trovare una perla così, più bella di tutte quelle che aveva mai visto, più preziosa di quelle che aveva mai comprato. Uno trova e l'altro cerca, ma non basta. La scoperta per entrambi mette in cammino e fa compiere delle scelte radicali. Ciò che noi troviamo nel nostro vissuto di ogni giorno, nascosto dentro lo studio, il lavoro, tra i nostri affetti, nei nostri impegni, quello che noi troviamo di prezioso non può mai lasciarci indifferenti. Deve lasciare un segno, deve cambiarci la vita. Oggi questo è difficile, perché siamo un po' tutti consumatori di emozioni. Quando viviamo qualcosa di straordinario, di bello, di grande, subito rimaniamo coinvolti, ci buttiamo dentro a capofitto, ma dopo che l'emozione passa, tutto sembra tornare come prima. È stato bello, ma è tornato tutto come prima. Per i protagonisti di queste due piccole parabole, invece, non è così. Questi cambiano vita. Perché? Perché il vero protagonista di questo inizio non è né il contadino né il mercante, ma il vero protagonista è quel tesoro nascosto, è quella perla preziosa. Il regno dei cieli è simile a un tesoro. È quella cosa lì che cambia la vita, che ti mette in movimento. La parola tesoro anticamente indicava quei depositi che in genere stavano nei pressi dei santuari e che contenevano tutti gli oggetti preziosi che servivano al culto, che servivano alla liturgia. Ma questa parola tesoro è una parola che ci è molto familiare, che ci è molto cara. In ciascuno di noi evoca qualcosa di bello, di prezioso. È una parola che due innamorati si scambiano. Il tesoro più grande di una vita di una persona è il tuo partner che ti vuole bene. Il tesoro è molto spesso l'obiettivo di una grande avventura. Si parte alla caccia del tesoro, alla ricerca del tesoro. A volte anche protagonista di alcune favole. Ma questa parola dice ciò che è essenziale. ciò che conta di più. E tutti noi, nella nostra vita, cerchiamo il tesoro, cerchiamo l'essenza, cioè ciò che è affidabile e ciò che ci rende felici. E chi trova il tesoro è veramente felice. Questo tesoro per ciascuno di noi potrebbe essere una persona, la persona con cui condividere la mia vita. Questo tesoro potrebbe essere il mio posto nel mondo. Qual è? Che cosa dovrò fare? Dove dovrò stare? Questo tesoro è la mia vocazione, cioè il senso profondo, il progetto dentro il quale tutto quello che faccio, penso, si mette. Gesù dice: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E allora, per capire in maniera molto schietta, sincera, qual è il nostro tesoro, basta fare una prova semplicissima. Basta chiedersi: dov'è il mio cuore in questo momento, questa sera? A che cosa tengo di più? Di che cosa non posso fare a meno? Se mi manca quella persona, quella situazione, quella cosa, non sono felice, sono agitato, sento un vuoto. Proviamo a dare la risposta a questa domanda. E se mi accorgo che questa cosa è una cosa che vale poco, vuol dire che non ho ancora trovato il vero tesoro della mia vita. Vuol dire che devo cercare di più. L'esempio sarà banale, ma se non resisto un giorno senza il cellulare e se sono attaccato al mio cellulare come a un altro polmone, vuol dire che se quello lì è il mio tesoro, devo cercare ancora, perché non è poi così prezioso. C'è un famoso racconto che probabilmente conoscete molto bene anche voi, di Martin Buber, un racconto pescato dalla tradizione ebraica dei Cassidim, che racconta così: ai giovani che andavano da Rabbi Bunam, Rabbi Bunam soleva raccontare la storia di Rabbi Isaac, figlio di Rabbi Yekel di Cracovia, il quale dopo tanti anni di dura miseria, in sogno, gli è apparso che c'era un tesoro preziosissimo sotto il ponte a Praga. Quel sogno si ripeté per tre volte, e quando un sogno si ripete per tre volte nella tradizione ebraica vuol dire che è proprio sicuro, è certo. Allora Rabbi Isaac, figlio di Yekel, si mette in cammino da Cracovia fino a Praga e raggiunge quel ponte, ma il ponte è sorvegliato dalle guardie. Allora ci gira intorno, si ferma, lo controlla, lo sorveglia, e così per diversi giorni, fino a quando il capitano, visto quel personaggio strano, si insospettisce e va a chiedergli che cosa stesse cercando. E Rabbi Isaac gli racconta del sogno, e il capitano gli risponde: e tu, povero diavolo, sei venuto da Cracovia a Praga a piedi per dar retta a un sogno? Allora pensa un po', anch'io avrei dovuto mettermi per strada, perché anch'io ho fatto un sogno e ho sognato che a Cracovia, nella casa di un ebreo di nome Isaac, figlio di Yekel, sotto la stufa ci stava un tesoro. E io avrei dovuto andare a Cracovia, dove metà degli abitanti sono ebrei, di questi la metà si chiamano Isaac, e cercare quel tesoro? Ma sei mica matto. Ma a quelle parole Rabbi Eisik tornò indietro, tornò nella sua città, nella sua casa, e sotto la stufa della sua stanza trovò il tesoro. Rabbi Bunam disse: ricordati questa storia e afferra bene ciò che significa. C'è qualcosa che tu non puoi trovare in nessuna parte del mondo, ma che puoi trovare dentro di te. Ma a volte per trovarla dentro di te hai bisogno di metterti in cammino, di viaggiare tanto, di farti consigliare, di farti guidare e di ritornare lì. Ecco, il Regno dei Cieli è questo tesoro. Il Regno dei Cieli è il momento in cui uno scopre questo tesoro e prova quella gioia grande, e diventa un momento di grazia, diventa un momento di pace. Ma quel tesoro nascosto nel profondo di ciascuno di noi, che ci chiede una grande ricerca, alla fine è Gesù stesso. Lui è il tesoro, Lui è la perla preziosa. E quindi il cuore della nostra fede è qualcosa di bello. Non è un'imposizione, non è un'ideologia, non è una consuetudine un po' muffita, non è una serie di regole. La cosa più preziosa della nostra fede, del Regno dei Cieli, è la persona stessa di Gesù. Cercarlo, incontrarlo, camminare con Lui è un'avventura affascinante, meravigliosa. Ma la mia fede è così, ha questo sapore dell'avventura, o ancora una volta una fede annoiata, stanca, ripetitiva, o è il gusto di stare con Gesù nella preghiera come un momento bello che mi coinvolge, oppure lo sento sempre come un peso. Uno trova, l'altro cerca, al centro c'è un tesoro. Ma non finisce lì, ed è il secondo passaggio, quello della decisione coraggiosa, quello di vendere tutto. Se davvero desideriamo trovare questo tesoro che è il Regno dei Cieli, questa perla preziosa, se davvero abbiamo capito che è Gesù stesso, nascosto nel campo del mondo, custodito dentro di noi, dentro le pieghe della nostra quotidianità, allora, se abbiamo capito questo, dobbiamo avere il coraggio di deciderci per ciò che vale e di farlo seriamente, senza esitazione. Il contadino, pieno di gioia, va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il mercante vende tutto quello che ha e prende quella perla. È rischioso, pesante. Il Vangelo ci dice tutto quello che ha. Le avventure più belle sono anche quelle che ci mettono in gioco con coraggio, che ci chiedono perseveranza nella fatica, che ci chiedono di fare un passo in più in là ogni giorno. L'avventura è ciò che non ci fa mai rassegnare, adeguare, ma ci porta oltre. Non si vivono avventure stando seduti sul divano o affacciati alla finestra, come dice il Papa. Bisogna osare, ma un osare non solo fine a se stesso, non per provare un'emozione, per cercare adrenalina, per sentirsi vivi. Ho bisogno di un'emozione per sentirmi vivo, no, non è che rischio, oso questo, mi gioco su ciò che vale davvero. Il contadino e il mercante sono grandi perché vincono la paura e rischiano. Tutto viene messo in gioco, non qualcosa, non un pezzetto, non per un po' di tempo, ma in maniera radicale, definitiva. C'è grande coraggio in questi uomini, c'è grande libertà. Quel vendere tutto non è rassegnato, preoccupato, ansioso, non è determinato da un investimento, è un vendere tutto pieno di gioia. La nostra fede ci fa tornare sempre a una gioia grande. Ed è la gioia che ci dà il coraggio di fare delle scelte definitive. Ci spaventano sempre. Il per sempre ci mette un po' i brividi. Se devo impegnarmi per un po', ci sto. Ma se è per sempre, vediamo. Se devo progettare di qui a qualche mese, mi ci butto. Ma se devo mettere in gioco anni, la vita intera, allora vediamo. Se tu trovi un tesoro e capisci che quel tesoro è ciò che ti fa essere veramente felice, allora la definitività non ti spaventa, perché scegli ciò che vale, perché scegli ciò che ti rende felice. E allora impariamo il coraggio della preghiera, impariamo il coraggio della condivisione, impariamo il coraggio di allenarci a scelte grandi. Perché poi quel tesoro non è un tesoro soltanto per te, è un tesoro che tu sei chiamato a condividere. È una gioia che tu partecipi agli altri. E qui mi viene in mente una citazione non molto teologica, forse che farà un po' ridere, però che certamente avete ben in mente. Uno dei personaggi più fortunati della grande saga di Tolkien, del Signore degli Anelli. Ve lo ricordate? Gollum, quello del mio tesoro. Questa ossessione possessiva di impadronirsi di quell'anello, l'anello che dà potere, l'anello che rende immortali, che cosa fa? Trasforma quell'uomo, quell'elfo, quell'hobbit in un mostro. Lo lacera, se ve lo ricordate, viscido, frignone, brutto da vedere, lacerato dentro di sé tra quello Smigol originario e quel Gollum che è diventato, continuamente incapace di decidere da che parte stare, dalla parte del bene o del male. Ed è così. Quando il cercare la felicità, il senso della propria vita, diventa un cercarlo soltanto per se stessi, quando il tesoro non è qualcosa di bello che riceviamo e condividiamo, ma è qualcosa che vogliamo possedere, noi ci spacchiamo, andiamo in pezzi, tutto va in frantumi. Buttiamo via gli affetti più belli, le amicizie più sincere, le scelte che potrebbero rendere bella la nostra vita, e diventiamo lacerati, diventiamo divisi in noi stessi. Il coraggio di scegliere per ciò che vale. E pensiamo a questa sera a tanti nostri fratelli, a tante nostre sorelle, cristiani, che nel mondo oggi, nel nome di Gesù, affrontano anche il martirio, la persecuzione. Non è una cosa che capitava nei primi secoli della Chiesa, avviene tutt'oggi. Tutto sommato, noi nel nostro vivere da cristiani ci stiamo comodi. Lì abbiamo i nostri amici, lì ci realizziamo un po' anche nei nostri impegni. Ma oggi, nel nostro mondo, non lontano da noi, c'è gente che con coraggio sceglie di essere cristiano sapendo che può pagare con il proprio sangue, con la propria vita. Ma ha capito che quello è il tesoro e ne vale la pena. Vale la pena rischiare tutto, vendere tutto. E allora ecco la conclusione. Quell'ultima piccola parabola, la terza, quella della rete accogliente e quella del discernimento rigoroso, sembra molto diversa dalle due precedenti, ma ci aiuta a fare un passo in più. Curiosamente, in un Vangelo apocrifo, il Vangelo apocrifo di Tommaso, un testo della prima metà del secondo secolo, troviamo una parabola simile a questa della rete, che in realtà è molto simile alle prime due. Nel Vangelo di Tommaso leggiamo: Gesù disse, l'uomo è come un pescatore saggio che gettò la rete in mare e la ritirò piena di piccoli pesci. Tra quelli il pescatore saggio scoprì un ottimo pesce grosso, rigettò tutti gli altri pesci in mare e poté scegliere il pesce grosso con felicità e con facilità. Ma questa parabola non va così. Questa parabola ci dice che la rete, la comunità, la Chiesa, sappiamo che nel Vangelo la rete è un po' il simbolo della prima comunità cristiana, anche nel Vangelo di Giovanni, questa rete è una rete accogliente, è una rete che tira su tutti dalle profondità del mare, ci tira su lì dove siamo sprofondati, dove annaspiamo, dove affondiamo, ci tira su e ci dà respiro. Questa rete è un po' come il campo nel quale crescono insieme il grano buono e la zizzania. La rete non sceglie i migliori, i più simpatici, quella che la pensano come noi. La rete tira fuori tutti. E chi trova il tesoro nascosto nel campo e chi per quel tesoro si mette in gioco diventa capace di stare con tutti, di accogliere tutti. Ma è vero anche che la parabola ci dice che non tutti si salvano. Alla fine, ma soltanto alla fine, c'è un giudizio. E questo giudizio è un giudizio sulla bontà, sulla misericordia, sulla capacità di avere amato. Il pesce buono, quello che sa amare, è il pesce che viene custodito. Ecco, allora pensiamo a questo percorso che siamo chiamati a compiere per dare una svolta alla nostra vita e per fare della nostra vita qualcosa di grande. È possibile se troviamo il tesoro e se per questo tesoro ci mettiamo in gioco facendo unità nella nostra vita e impegnandoci insieme agli altri e per gli altri. E allora comprendiamo anche il sacramento della confessione che stiamo per vivere. Quel sacramento lì non è altro che scoprire il tesoro della mia vita. Un Dio che mi ama come sono. Un Dio che mi vuole bene perché sono suo figlio, non perché sono migliore di altri. È quella rete che mi avvolge così come sono, che mi tira su da dove sono caduto, da dove sono sprofondato. È il sacramento bello del tesoro prezioso che dobbiamo riscoprire. Tante volte viviamo la confessione un po' come l'andare a costituirci. Non è questo il senso. Il senso è quello della perla preziosa, del tesoro che ci riempie di gioia. Se trovo quel Dio che mi vuole bene, divento capace di amare. E se divento capace di amare, la mia vita è una vita buona, una vita riuscita.